Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che affronta i temi della sanità in onda come tutti i venerdì, dopo il GR delle 10.30 andiamo avanti fino alle 11.30. Vi ricordo i nostri contatti, 37.2@radiopopolare.it è la mail a cui scriverci, i contatti poi della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le mail, 331-6214013 per sms e telegram. E in studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, prima di cominciare le nostre consuete informazioni di apertura, cioè vi ricordiamo che sulla nostra pagina di Facebook, ma anche su quella dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e anche come contattare il difensore civico. Si fa online al sito www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
Inizieremo parlando della campagna La Lombardia Sicura, che partirà con una raccolta di firme sia online che cartacea il 1 marzo. Proseguiremo poi parlando della mobilitazione contro la vasca di laminazione di Bresso, un tema locale che però propone quesiti di dimensione ben più ampia. E poi parleremo, non ne stiamo parlando da tanto tempo, di vaccini, brevetti e profitti. E infine avremo la nostra rubrica sull'ambiente.
E allora cominciamo questa puntata di 37.2, l'abbiamo detto un attimo fa, tornando a parlare della campagna La Lombardia Sicura. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, che è Massimo Cortesi, presidente di ARCI Lombardia. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutte e a tutti, buon lavoro a lei.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, l'ARCI è una delle associazioni promotrici prima della campagna per il referendum abrogativo sulla legge sanitaria della Regione Lombardia, referendum che è stato bloccato, ricordiamolo, dall'ufficio di presidenza e poi dalla maggioranza del Consiglio regionale e per il quale siamo ricorsi ai giudici civili di Milano. Il 16 aprile ci sarà la prima audizione. Quindi voi siete tra i promotori del referendum abrogativo. In attesa del referendum abrogativo viene lanciata la campagna La Lombardia Sicura dallo stesso pool di associazioni, forze sindacali, sociali e politiche che aveva lavorato per poter fare il referendum. Allora, la prima domanda è abbastanza ovvio: per quale ragione l'ARCI si impegna in questa campagna?
Ma è ovvio, ma non è scontata. Comunque l'ARCI ha le sue radici nel mutualismo e nella solidarietà. È un'associazione fatta da cittadine e cittadini e priorità del nostro lavoro è appunto il benessere delle persone. Purtroppo stiamo vedendo come le disuguaglianze che stanno crescendo stanno mettendo sempre più in difficoltà questo benessere delle persone, a partire dall'aspetto sociosanitario, dove le carenze stanno crescendo, dove l'abbandono alla cura sta aumentando e dove la spesa delle famiglie per poter accedere alle cure sta lievitando enormemente anno dopo anno.
Potremmo dire che l'ARCI interpreta proprio il concetto di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché voi non siete un'associazione che si occupa specificatamente di salute, ma lavorate per il benessere delle persone. E non dimentichiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute non solo l'assenza di malattia, ma una condizione di pieno benessere sociale, economico, culturale. Quindi voi lavorate proprio dietro le, potremmo dire, direttive dell'OMS. Ecco, è in grado di farci qualche esempio che avete sperimentato direttamente o come persona o come associazione di questo servizio sanitario regionale lombardo che non funziona proprio molto bene?
Allora, ringrazio, penso che innanzitutto sia proprio questo il ruolo dell'ARCI, perché appunto lo star bene non è soltanto l'aspetto in sé appunto della cura, ma è tutto quello che sta attorno, tutta la comunità, ad esempio sulla salute mentale, l'importanza di azioni che lavorino contro lo stigma e creino momenti di inclusione. Per quanto riguarda gli esempi, ce ne sono a frotte, ne faccio due o tre personali velocemente che mi sono capitati, ma che capitano a me, ma che capitano purtroppo a tanti. Allora, ad esempio, mia moglie ha un grosso problema, si è manifestato un grosso problema alla schiena, fa fatica a camminare. Il medico di medicina generale è oberato dal lavoro e non riesce nemmeno a seguire i pazienti cronici come dovrebbe, e non certamente per colpa sua. La visita viene messa a distanza di diversi giorni, il mal di schiena peggiora, non è dal livello di pronto soccorso, ma alla sera si chiama la continuità assistenziale. Bene, la continuità assistenziale chiami e ti dicono che non è presente nella tua zona e non esiste nemmeno il vicariato, devi andare al pronto soccorso. Allora, ed è un assurdo, perché ci si chiede appunto di andare dai medici di medicina generale o nella continuità assistenziale per non ingolfare il pronto soccorso, che sono già in grossa difficoltà, e si costringe invece la persona a recarsi a questi pronto soccorsi perché non c'è un servizio di medicina territoriale. Questo è un esempio. Poi, finché capita a persone, diciamo, di poco più di mezza età, con poche difficoltà, va bene, ma pensate a una persona anziana che deve farsi portare in un pronto soccorso, stare ore e ore per un codice verde, quando invece potrebbe essere assistita e dovrebbe essere assistita dal servizio di medicina, di servizio di assistenza,
sì,
continuativa.
Ecco, ricordiamo che quando parliamo
in questa zona si è verificato in due occasioni in continuo, in due giorni in continuo, uno a me e uno a un'altra persona.
Ecco, ricordiamo che quando parliamo di continuità assistenziale parliamo dell'ex guardia medica, e noi più volte in trasmissione abbiamo segnalato questi assurdi tagli proprio al servizio di guardia medica, e questa è una prova. Non solo, le persone allora finiscono al pronto soccorso, e anche per situazioni dove il pronto soccorso non sarebbe così necessario se ci fosse un intervento della guardia medica o in altri orari del medico di famiglia. Allora, se la guardia medica non funziona e uno finisce al pronto soccorso, perché mai il ministro della sanità deve dichiarare 24 ore fa che il 40% degli accessi al pronto soccorso non sono motivati perché sono patologie o dolori di poca rilevanza? È chiaro, uno va al pronto soccorso se il resto non funziona, se non funziona il medico di famiglia o se non funziona la guardia medica. Quindi questo è un esempio purtroppo che riguarda la Lombardia, ma non solo. Andiamo avanti con un altro esempio.
Sì, un altro esempio è legato alle tempistiche dei servizi che dovrebbero essere erogati dalle ASL alle persone con disabilità, ad esempio la fornitura di letti, di materassi antidecubito, di maniglioni o di carrozzelle. Anche qua le tempistiche per le persone a volte raggiungono tempi lunghi e le cose arrivano a pezzettini, causando anche qua situazioni di grossa difficoltà per le persone. Il terzo esempio invece riguarda alcune situazioni su cui io penso che giustamente noi dobbiamo andare oltre la monetizzazione della malattia nei servizi alle persone con disabilità, nelle azioni ad esempio B1 e B2, però se io vado a tagliare risorse alle famiglie e nel contempo per darle i servizi, ma nel contempo non costruisco servizi presso i comuni, vado in difficoltà. E qua arrivo, cerco di concludere velocemente con un altro esempio. Se ho una persona che ha un problema di disagio mentale, ha una forte depressione e non ha bisogno dell'assistenza domiciliare di un infermiere o di un NOS, ma di un educatore professionale che l'aiuti a essere incluso tra la società, bene, io ad oggi non ho trovato servizi che le realtà che operano per i comuni forniscano educatori, forniscono bravi infermieri, bravi OS, ma non forniscono educatori. Ad esempio qua c'è questo caso di questa persona che prima era inclusa in una struttura pubblica per 40 ore alla settimana, adesso la struttura pubblica l'ha, tra virgolette, mandata a casa, dove viene seguita 8 ore alla settimana rispetto a 40, di cui 6 ore se le deve pagare la persona, e comunque queste 8 ore non è seguita dalla figura di competenza, e perciò, diciamo, gli educatori professionali lo devono diventare i familiari, o bisogna avere la fortuna di avere una OS che sia una un po', diciamo, che abbia una visione un po' più altra e abbia anche delle competenze di educatore professionale. Perciò se io voglio dare dei servizi sul territorio alle persone invece che dare risorse economiche, bene, devo dare servizi che siano reali e non soltanto, diciamo, fittizi come li sto vedendo.
Grazie moltissimo, noi salutiamo Massimo Cortesi, presidente di Arci Lombardia, che è uno dei animatori della campagna La Lombardia Sicura. Ripeto, partiremo con la raccolta di firme il 1 marzo, sia online sia cartacee. Diversi sono i punti nella petizione sui quali noi chiediamo alla Regione di modificare i propri comportamenti, ne ricordo solo alcuni. Chiediamo entro il 30 giugno l'istituzione di un centro unico di prenotazione che abbia a disposizione tutte le agende tanto delle strutture pubbliche quanto delle strutture private accreditate, e diciamo quelle strutture private accreditate che non vogliono fornire le agende devono vedersi interrotta la collaborazione con le strutture pubbliche. Chiediamo poi un controllo sulla gestione delle liste d'attesa e la sospensione temporanea dell'intramegna in quelle strutture pubbliche che non rispettano i tempi di attesa prescritti dal medico curante. Chiediamo ancora il rispetto della legge, le agende non possono mai essere chiuse. E sempre chiedendo rispetto della legge, cambiando argomento, noi chiediamo che per quanto riguarda le RSA, le rette che riguardano un intervento sanitario debbano essere pagate dalla regione, così come da legge, e questa parte sanitaria che sta all'interno della retta non può mai corrispondere a meno del 50% del costo complessivo della retta mensile. Ecco, questi sono alcuni dei punti che stanno nella petizione su cui tra qualche giorno poi partirà la raccolta di firme.
E allora grazie a Massimo Cortesi, che è appunto presidente di Arci Lombardia, per averci parlato della campagna La Lombardia Sicura. E allora Vittorio, andiamo avanti, dobbiamo dare un aggiornamento su un caso che abbiamo presentato qui in trasmissione, che riguarda l'Istituto Clinico Città Studi e la segnalazione di una famiglia.
Sì, una famiglia, vi ricorderete, aveva segnalato un'assistenza che non riteneva adeguata rispetto al proprio parente, al proprio padre anziano, che poi è deceduto. Nel racconto che abbiamo ascoltato, la nostra mente è tornata a quanto avevamo ascoltato mesi prima rispetto a un altro caso, quello del decesso di Vittorio Bellavite. I due casi sono molto simili e avevamo chiesto quindi all'ATS di andare a verificare come avviene la gestione dei pazienti all'interno di questa struttura privata ma accreditata. C'è un problema forse minore di assistenza sanitaria, ma sembra invece che il problema principale sia quello di assistenza proprio materiale alle persone che sono lì ricoverate, no? Per esempio faceva freddo, mancavano delle coperte, è stato detto le coperte adesso non ci sono, dovete aspettare dei giorni e via dicendo. L'ATS ci ha risposto, in sostanza non agiamo su vostra segnalazione, come dire, un po' non sono problemi vostri, noi ci muoviamo solo se il singolo cittadino fa la segnalazione. Bene, abbiamo contattato il singolo cittadino, ha fatto la segnalazione all'ATS di quanto è avvenuto all'interno di questa struttura. Nella sua segnalazione ha inserito anche la registrazione 437.2 dell'altra vicenda di quella che ha riguardato Vittorio Bellavite. Bene, adesso tutta la documentazione l'ATS l'ha davanti, l'ha sul proprio tavolo. Vogliamo vedere se agisce, se va a fare delle verifiche, oppure se tutto rimane com'è ora. E quindi incalzeremo l'ATS per avere delle risposte.
Noi continuiamo intanto a invitare l'assessore Bertolaso in trasmissione, avremo moltissime cose da chiedergli naturalmente, gli abbiamo dato la nostra disponibilità più che infinita e allora vi facciamo riascoltare il jingle che abbiamo preparato proprio per lui, per chiedere all'assessore Bertolaso di venire a 37.2.
Please, 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 please.
Buongiorno, l'ha contatto dalla redazione di 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della
salute. Dell'assessore sarebbe di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vorremmo chiedere di poter fare un'intervista registrata in orario e giorno che si accomoda.
Le rinnoviamo nuovamente l'invito a intervenire nella nostra...
Rinnoviamo la disponibilità a registrare un'intervista in orario e giorno che si accomoda all'assessore.
Noi siamo a completa...
37.2 è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità e un'intervista a lei sarebbe di grande interesse per i nostri...
Vogliamo quindi invitare l'assessore a partecipare alla nostra trasmissione per riprendere e approfondire...
Siamo consapevoli dei numerosi impegni dell'assessore e vogliamo quindi rinnovare la nostra assoluta disponibilità a registrare un'intervista telefonica in orario e giorno scelti dall'assessore. Grazie e distinti saluti, redazione 37.2. Quando possiamo fissare l'intervista?
Please, 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 please.
Ecco, noi speriamo che a forza di fargli ascoltare il jingle e di mandargli mail, prima o poi l'assessore Bertolaso ci dedichi 10 minuti di attenzione. A qualunque ora del giorno e della notte siamo disposti ad ascoltarlo e a registrare. Però pensiamo che sia anche un dovere di un assessore confrontarsi con i cittadini e con gli organi di informazione. A proposito dell'obbligo delle istituzioni di confrontarsi con i cittadini, noi torniamo su un altro argomento. Questa volta parliamo del Comune di Milano. Vi ricorderete che avevamo ascoltato la responsabile dell'associazione Piccolo Principe, che era molto preoccupata per la chiusura dei centri per l'Alzheimer da parte del Comune di Milano. L'assessore aveva detto no, ma non è così, questi centri andranno avanti. Beh, la situazione invece sembra diversa. Il rischio vero è che da qua a qualche mese i centri per Alzheimer rivolti ai cittadini milanesi debbano chiudere. Ecco allora che è stata lanciata una petizione per il mantenimento dei servizi per il decadimento cognitivo, i centri di incontro rete Alzheimer. Allora, per riuscire ad ottenere che il comune discuta questa petizione, è importante che firmino almeno 1.000 cittadini che vivono o lavorano nel comune di Milano. Siamo quasi a metà, per favore firmate. E dove dovete firmare? Allora, il sito è questo: partecipazione.comune.milano.it/iniziatives/, poi li trovate le varie iniziative, questa è la I lineetta 153, ripeto, partecipazione.comune.milano.it/iniziatives/i lineetta 153. Comunque, se andate sul sito di Milano e guardate la partecipazione e le petizioni, lo trovate. Allora, petizione per il mantenimento dei servizi per il decadimento cognitivo, i centri d'incontro rete Alzheimer. Bisogna arrivare a 1.000 firme per far sì che l'istituzione ne discuta e dia effettivamente una risposta. Abbandonare le persone con Alzheimer a se stesse o lasciarle tutte sulle spalle della famiglia è veramente qualcosa che non va assolutamente bene.
Vittorio, qualche settimana fa abbiamo fatto un servizio sull'area di Milano, adesso in questi giorni naturalmente se ne parla moltissimo.
Sì, avevamo segnalato come la situazione stava continuamente peggiorando e oggi noi possiamo dire che siamo il luogo in pianura padana peggiore di tutta Europa e uno dei tre peggiori al mondo. Pensate che già nel 2019 una ricerca internazionale che aveva analizzato le condizioni dell'aria in 1.000 città europee allora aveva collocato l'aria di Milano al 13° posto. E si considera che nella zona ci siano circa 4.000 decessi anticipati all'anno a causa delle condizioni dell'aria. Condizioni dell'aria che dipendono da diversi fattori, dal traffico automobilistico individuale, dal riscaldamento, incidono anche nella pianura padana gli allevamenti intensivi. Ecco, su tutto questo non è stato fatto nulla. Allora noi torniamo a quanto abbiamo detto, la dichiarazione dell'OMS per cui essere in salute non è solo assenza di malattia, ma è vivere una condizione, diciamo, di serenità economica, sociale, che riguarda anche l'ambiente. Ecco, da questo punto di vista non ci sono stati interventi significativi per migliorare le condizioni dell'aria né da parte della Regione né da parte del Comune di Milano. Ripeto, non solo si sviluppano una serie di patologie, pensiamo broncopolmonite, cronico ostruttiva o asma o altre patologie, ma pensiamo anche che questo può portare alcune volte a un decesso anticipato.
Andiamo a parlare di un altro argomento e andiamo a parlare della vasca di laminazione, la vasca di Milano Bresso anche viene chiamata. Ne parliamo con Matilde Minella, che è medico con un master in medicina ambientale ed è portavoce del comitato No Vasca. Buongiorno Matilde, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, qual è la situazione? Brevemente.
Sì, allora, io sono appunto membro e portavoce del comitato No Vasca. Siamo un comitato che nasce come 8 anni fa come gruppo dei residenti letteralmente affacciati sull'area destinata alla vasca di laminazione, che adesso è una realtà ed è anche entrata in funzione la settimana scorsa. Allora, vorrei premettere, anche riallacciandomi all'interessantissimo discorso che stavate facendo sull'inquinamento atmosferico, che al posto di quell'area c'erano 4 ettari di boschi, iscritti anche ai crediti per il carbonio e donati dal Nord Europa, per cui adesso invece abbiamo una specie di cava destinata a stoccare le acque del Seveso, che come ben sapete sono inquinatissime, tra le più inquinate d'Europa, per cui la Regione Lombardia è stata sanzionata e dovrà pagare poi lo scotto a breve, e che contengono moltissimi inquinanti di tipo chimico, questo a detta non certo del nostro comitato ma dei dati pubblici di ARPA Lombardia. E inoltre in questa specifica zona il Seveso contiene un altissimo livello di batteri di origine fecale, Escherichia coli e compagnia bella, dovuto al fatto che in questa zona il livello di antropizzazione del fiume è massimo, ossia il fiume è il ricettacolo, è quasi del tutto costituito dagli scarichi fognari abusivi e non, e in parte anche a scarichi industriali. Quindi questa è l'acqua che va a decantare nella vasca. Fino ad ora era qualcosa di aleatorio, invece venerdì della settimana scorsa per la prima volta la vasca è entrata in funzione. Abbiamo inizialmente avevano costituito il cosiddetto laghetto con acque di falda, che è un fondo di qualche decina di centimetri di acque pulite, e abbiamo visto arrivare questa ondata marrone proprio che si sostituiva progressivamente all'acqua trasparente e saliva sempre più velocemente, perché la vasca si riempie molto in fretta, fino ad arrivare a una capienza pari alla metà, 2/3, perché si trattava di un riempimento non emergenziale, di prova, il collaudo definitivo. E quindi quello che abbiamo avuto come impressione è stato veramente una massa d'acqua insalubre, proprio anche visivamente marrone con detriti galleggianti, che riempiva di colpo questa enorme area di 4 ettari appunto, corrispondente a 250.000 metri cubi di capienza. Noi abbiamo fatto anche un conto per far capire alle persone, sono la volumetria di 100 piscine olimpioniche. In questo contesto il riempimento è stato parziale, appunto per cui abbiamo considerato sarà stata riempita per un totale di 120-130.000 metri cubi d'acqua, che è una massa impressionante, tanto più se si tratta di acqua insalubre. Ovviamente noi insistiamo da anni, sono 9 anni che lottiamo, ma anche negli ultimi mesi, sapendo che l'imminenza stava arrivando, abbiamo continuato a contattare il Comune di Milano e abbiamo avuto moltissimi incontri ufficiali anche con i delegati istituzionali del Comune di Milano, ossia metropolitana milanese. Abbiamo scritto anche mediante PEC un'istanza al Comune di Milano dicendo quanto fossimo preoccupati perché la qualità delle acque non era migliorata, era sempre sotto agli standard di qualità ambientale e comunque sarebbe stata stoccata sotto letteralmente alle finestre di una comunità di 2000 persone e a ridosso di una materna e di un nido, senza più nessun tipo di schermo, perché non c'è stato lasciato un singolo albero. E proprio parlando di inquinamento, che è un tema importante in questi giorni, ben sapete qual è la funzione ecologica del verde nell'abbattere gli inquinanti atmosferici. Lo finisce qui, il riempimento doveva essere un riempimento limitato nel tempo, l'assessore Granelli ci aveva detto che in 35 ore, massimo 2 ore, la vasca sarebbe stata svuotata e ripulita, addirittura in condizioni emergenziali. Invece in una fase di collaudo, quindi completamente controllata, la vasca è rimasta piena d'acqua per 4-5 giorni e noi abbiamo respirato quello che evaporava da quest'acqua. E devo dirvi che l'abbiamo sentito, avevamo tutti la tosse, tutti bruciore alla gola, tutti bruciore agli occhi, e non solo chi abita al primo piano, anche chi abita, ad esempio sono al sesto piano, ormai io mi ci affaccio sopra e ho avuto tosse e come dire laringite per tutti i giorni in cui la vasca è stata piena.
E quindi a questo punto che cosa accadrà?
Allora, quello che accadrà e poi è accaduto è che ovviamente la vasca va pulita. La vasca è stata pulita, ma questo è un altro punto di contestazione nostra. Abbiamo sollecitato il Comune di Milano a fare un tavolo tecnico con ARPA e ATS, con cui noi siamo in costante contatto, a cui abbiamo inoltrato proprio in questi giorni una segnalazione, un'ennesima segnalazione sulle condizioni, che le operazioni di pulizia sugli abbondantissimi fanghi depositati sul fondo e sulle pareti della vasca fossero adeguate. Ma così non è stato, e sono state usate le temute lance d'acqua a pressione per spiccare i fanghi che si erano sedimentati. Questi fanghi sono schizzati tutti sui nostri balconi e sui nostri davanzali, anche ai piani alti, e un odore terrificante e nauseabondo si è esteso per tutto il nostro quartiere, concentrandosi tra le abitazioni, la materna e il nido, e poi fino a Via Aldo Moro e anche alla fermata del 4. Quindi veramente un problema che riguarda tutto il nord Milano. Aria insalubre, aria in cui era stato nebulizzato questo fango che doveva al limite rimanere adeso e poi essere trattato, no? Trattato magari col calore o con qualcosa che potesse abbattere la sua carica patogena, e invece è finita tutta nei nostri bronchi e nelle nostre abitazioni. Noi abbiamo appunto fatto una segnalazione ad ARPA ATS, con ARPA abbiamo un rapporto ottimo, siamo stati ricevuti dalla dirigenza, c'è un dialogo continuo, invece il Comune di Milano sbarra tutte le porte. Noi stiamo chiedendo a gran voce di modificare le modalità di pulizia, di istituire un tavolo tecnico serio con ARPA e ATS che studi una metodica, prima di tutto per cercare di abbattere l'inquinamento dell'acqua, qualche filtro, qualcosa, perché non è possibile stoccare acqua così insalubre, tenerla in vasca il meno possibile, trovare un modo per svuotarla più in fretta, e soprattutto adottare delle operazioni di pulizia che garantiscano alla popolazione locale e non solo di non respirare una matrice di aria così scadente e insalubre, perché come anche voi dicevate l'aria che respiriamo è fondamentale per il mantenimento della salute.
Io le suggerisco di stare in ascolto della trasmissione, perché proprio oggi noi parleremo con un esperto della legislazione sugli odori, sulle puzze, dove i cittadini hanno dei diritti e non devono solo sopportare quello che accade, hanno la possibilità di rivendicare in base a delle leggi proprio dei diritti. Mi sembra che il caso vada proprio su questo argomento.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie a Matilde Minella, che è appunto medica con un master di medicina ambientale e portavoce del Comitato Novasca. Continueremo a seguirvi. Grazie.
Grazie mille.
Cambiamo argomento, Vittorio, andiamo a parlare, torniamo a parlare dei brevetti sui vaccini.
Sì, ne abbiamo parlato per tanto tempo durante la pandemia. Voi vi ricorderete che un centinaio di paesi in via di sviluppo, guidati dalla Sudafrica e dall'India, hanno presentato per la prima volta nell'ottobre del 2020 la richiesta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di una deroga, di una sospensione per 3 anni dei brevetti sui vaccini e sui kit diagnostici, in modo tale da permettere che anche altre aziende potessero produrre questi vaccini. Perché? Perché le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio prevedono che quando un'azienda produce vaccini o farmaci ne ha l'esclusività per 20 anni e quindi può stabilire i prezzi che vuole e può decidere anche quante dosi produrne. In questo caso erano 2 i problemi, un numero limitato di dosi e dei prezzi altissimi. Quindi Sudafrica, India e 100 paesi hanno chiesto all'OMC, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, sospendete la regola sui brevetti per 3 anni in modo tale da permettere ad altri paesi che sono in grado di produrli, e non erano solo i paesi occidentali, in grado di produrre quei vaccini e quei farmaci, c'era anche Sudafrica, l'India, il Bangladesh, la Corea del Sud, oltre a tutti i paesi occidentali, secondo l'OMS. Si sono trovati di fronte l'opposizione dell'Unione Europea, della Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Svizzera, Singapore e Giappone. I più duri nel rispondere di no sono stati proprio i paesi europei, l'Unione Europea sostenuta in particolare da Germania, Francia e Italia. C'è stato l'appello del Papa, un appello di oltre 100 premi Nobel, mobilitazione in tutto il mondo, ma non è avvenuto quasi nulla. Dopo mesi di discussione, oltre un anno e mezzo di discussione, nella riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio del giugno del 2022 è stata approvata una cosa che è insignificante, e cioè è stato detto: i brevetti non si modificano, possiamo fare delle facilitazioni sull'uso delle licenze obbligatorie per produrre i vaccini. È un meccanismo tecnico complicatissimo che autorizza un paese a produrre i vaccini, ma dopo un pagamento esorbitante che questo paese deve fare alle aziende produttrici, e oltretutto deve rispettare una serie di regole difficilissime da attuare. Concretamente un meccanismo che non è mai stato utilizzato, e quindi tutto è rimasto in questo modo. Hanno detto però: ci aggiorneremo più avanti. La discussione è proseguita e la prossima riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sarà tra pochi giorni, dal 26 al 29 febbraio ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Bene, ho avuto modo di vedere i documenti preparatori, il tutto finisce in nulla. Anzi, i paesi del sud del mondo chiedono che nel documento finale si dica esplicitamente: la lotta per sospendere i brevetti ha fallito e la responsabilità è dei paesi occidentali. Poi non sappiamo se questa frase sarà inserita, ma il dato di fatto è che Big Pharma, con l'appoggio dei governi occidentali, ha vinto. Rimangono i brevetti su farmaci, vaccini e kit diagnostici.
E oltretutto, Vittorio, non tutte le trattative sono state trasparenti.
Esattamente. Noi sappiamo che per quanto riguarda l'Unione Europea, la fase conclusiva della trattativa è stata portata avanti attraverso messaggini dal suo telefono privato dalla Presidente della Commissione Europea e dal CEO, cioè dall'amministratore delegato della Pfizer, in una trattativa praticamente privata. È stato richiesto da parte dell'istituto che sorveglia la trasparenza all'interno dell'Unione Europea di poter avere e di poter accedere a questi messaggini, ma non sono stati consegnati. Non solo, recentemente è emerso anche un altro aspetto, che mentre la Presidente della Commissione Europea negoziava l'acquisto di 900 milioni di dosi di vaccini, l'azienda aveva in mano dei dati che dicevano che l'efficacia del vaccino diminuiva velocemente dopo poche settimane. Allora, questo dato, che modificava anche la strategia commerciale, perché a quel punto sarebbe stato necessario rifare la vaccinazione in tempi molto più ristretti, e si aveva di fronte comunque uno strumento, un vaccino con una potenza minore di quella che era stata rappresentata precedentemente. Bene, queste informazioni che le aziende avevano già in mano sono state comunicate con grande ritardo alla Commissione Europea, e quando gli sono state comunicate la Commissione Europea non ha modificato la propria strategia di acquisto neanche in termini economici.
Vittorio, sul piano economico invece come vanno i conti di Big Pharma?
I conti di Big Pharma hanno avuto un'impennata in positivo enorme durante la pandemia. Pensate che Moderna, che è la società fondata nel 2010, nel 2020 contava un fatturato di 200 milioni e una perdita netta di 747 milioni di dollari. Il vaccino per il Covid ha portato in dote alla società un fatturato di 17 miliardi e 675 milioni nel 2021 e di 18 miliardi e 435 milioni nel 2022, e ripeto, avevamo fatturato prima di 200 milioni e una perdita netta di 747 milioni di dollari. Nel 2023 i 10 maggiori gruppi per capitalizzazione a livello internazionale hanno registrato ricavi complessivi che arrivano a superare i 500 miliardi. Anche i bilanci di Pfizer hanno avuto un salto in avanti assolutamente enorme. Pensiamo che questo riguardi praticamente tutte le grandi aziende, sicuramente riguarda anche AstraZeneca, che ha ottenuto ricavi a 45 miliardi. Stiamo quindi parlando di un successo economico stratosferico. Ora queste aziende stanno protestando perché, passata la fase acuta del Covid, hanno diminuito i loro profitti. Noi non ci preoccupiamo certo per questo, ma è significativo che invece i grandi media lancino questa come una notizia allarmante. Allora, quello che è avvenuto durante la pandemia purtroppo può anche essere riassunto in questo modo. Guadagni stratosferici da parte di Big Pharma, spese enormi fuori controllo democratico da parte dei paesi e dell'Unione Europea e impossibilità di fare diagnosi e di curarsi da parte di enormi quantità di persone collocate soprattutto nel sud del mondo. La cosa incredibile è che se dovesse arrivare una nuova pandemia ci ritroveremmo di fronte esattamente allo stesso scenario, perché i brevetti sono considerati intoccabili. Ecco perché è fondamentale il tentativo di costruire una grande azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea, così come da indirizzo del Parlamento europeo, ma anche in questo caso ci si scontra con Commissione europea e con Big Pharma.
In chiusura una nuova puntata della nostra rubrica dedicata a salute e ambiente. Oggi andiamo a parlare dell'inquinamento da emissioni d'origine, ovvero i cattivi odori. In questa nostra nuova puntata dedicata alla salute e all'ambiente andremo a parlare in particolare di alcuni inquinanti che ci affliggono, di cui si parla stranamente poco. Abbiamo in collegamento con noi un ex magistrato esperto in normativa ambientale, adesso docente di diritto penale dell'ambiente all'Università La Sapienza di Roma, ha ricoperto numerosi incarichi pubblici e ha partecipato a molte vicende che hanno visto nascere e affermarsi il diritto dell'ambiente in Italia. Collabora per temi ambientali con diverse testate e riviste, ha scritto anche dei libri, tra questi ricordiamo Il nome del popolo inquinato, edito nel 1983. Diamo il benvenuto a 37.2 a Gianfranco Amendola. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, è un piacere.
Buongiorno, allora un suo articolo apparso sul Fatto Quotidiano comincia così, partirei da qui. Tra i tanti inquinanti che ci affliggono ce n'è uno di cui poco si parla, ma basta guardare le denunzie che arrivano in procura per capire che è molto più frequente di quanto si pensi. Allora, qual è questo inquinante che ci affligge e perché se ne parla così poco?
Se ne parla poco perché uno di solito lo sottovaluta. Questo è un po' come l'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico è l'inquinamento da odori, insomma, parliamoci da puzza, sono un tipo di inquinamento molto frequente che spesso portano anche a liti condominiali, a cose pazzesche, e che di solito però vengono sottovalutati, mentre invece contano molto per la qualità della vita. Intendiamoci, a volte c'è ben altro sotto a queste liti, però sia il problema del rumore sia il problema degli odori molesti che vengono emessi sono due cose importanti che vanno tenute presenti, però, perché la qualità della vita di ciascuno di noi dipende da questi. E qui quello che volevo mettere in evidenza qui è che in sostanza noi abbiamo usiamo per combattere questo tipo di inquinamenti, adesso rimaniamo all'inquinamento da odori, perché da emissioni odorigene o odorifere o le chiami come vuole, insomma, dalle puzze, in questi casi usiamo ancora una vecchia norma del codice penale, se chi volesse il numero dell'articolo 174, che dice che chiunque, in questo caso l'esalto le cose, ma insomma chiunque nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, vapori o fumo atti a offendere, imbrattare o molestare le persone è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro. Questo è il vecchio articolo degli anni 30, insomma, del codice penale, che all'epoca non c'erano grandi cose di questo tipo. Eppure ancora oggi è quello più utilizzato per combattere questo tipo di inquinamento. Qualcosa è cambiato, intendiamoci. Il testo unico ambientale, che è quello che si occupa di tutti gli inquinamenti, aria, acqua, rifiuti, eccetera, ha aggiunto pochi anni fa un articolo nel quale si occupa proprio di emissione o d'origine, chi può essere il numero L172 bis, che dice che in sostanza la normativa regionale, le regioni possono prevedere per le industrie che più possono essere inquinanti sotto questo profilo dei limiti, delle prescrizioni eccetera, che devono essere rispettate, lo Stato dà degli indirizzi generali sotto questo profilo. Insomma, questo è un po' il punto che il punto base che c'è nella normativa che abbiamo. Quindi questa è la situazione. Recentemente, finalmente dopo diversi anni, il governo si è deciso a dare qualche indicazione alle regioni, ma sono indicazioni non cogenti, di tipo generale. Ha indicato un certo numero, c'è un elenco di industrie che possono provocare esalazioni inquinanti, ha indicato alcuni limiti del tutto indicativi che potrebbero essere adottati, ma non c'è niente di cogente. Quindi alla fine, ancora oggi, resta quel vecchio articolo del codice penale che chiunque provoca, insomma, esalazioni moleste che possono molestare le persone può essere punito. Questo poi attualmente è lo stato di fatto delle cose, che è un assurdo, insomma, perché invece, ripeto, secondo me questa è una cosa che andrebbe ben regolamentata, ben vista e soprattutto controllata. Controlli che oggi non fa nessuno.
Stiamo parlando con Gianfranco Amendola di emissioni odorigene, quindi facendo un po' il punto anche sulla questione penale, su che cosa possono fare anche i cittadini. Gianfranco Amendola, un cittadino che cosa può fare?
La Cassazione dice che in ogni caso, visto che non c'è niente, la prova delle puzze di queste emissioni d'origine la si ricava di solito attraverso le testimonianze. Quindi occorre sentire i testimoni per sentire quanta puzza c'è, che tipo di puzza c'è, da dove viene, per vedere, per poi arrivare alla fine a una, se si arriva anche a una condanna minima per questa contravvenzione, che cambia poco. La cosa più interessante però è che in ogni caso chi è danneggiato da queste esalazioni, a parte il fatto penale, che a me interessa di più perché come magistrato penale è quello che facevo, però può chiedere il risarcimento dei danni rivolgendosi all'avvocato. Quindi si può richiedere, provando appunto anche attraverso testimoni che si hanno dei fastidi notevoli a causa di emissioni o d'origine provocate da qualcuno, impianto, un vicino, allevamento di bestiame, la giurisprudenza è piena di casi di questo tipo, in cui si può chiedere addirittura di avere un risarcimento dei danni, e quindi che conta certamente più di una condanna simbolica per una contravvenzione.
Che cos'è che inquina, professore? Che cosa sono queste emissioni d'origine di cui parlavamo, che appunto possiamo anche chiamare puzze?
Quest'ultima normativa dello Stato, c'è una tabella con diversi impianti, se vuole ne leggo qualcuno,
sì.
degli impianti i quali hanno secondo lo Stato, sono impianti e attività con un potenziale impatto odorigeno. Per esempio, impianti per produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, impianti di produzione di prodotti chimici organici o inorganici di base, produzione di piastrelle ceramiche con applicazioni tecniche di stampa digitale, allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per autorizzazioni generali, allevamenti di larve di mosca carnaria o simili, lavorazione di scarti di macellazione, sottoprodotti di origine animale o prodotti ittici, lavorazione di scarti di prodotti vegetali, ad esempio vinacce, essiccazione, pollina o letame, oppure torrefazioni di caffè o altri prodotti tostati, concerie, industrie petrolifere. Ecco, queste sono alcune delle industrie che secondo questo elenco che è stato da poco pubblicato dallo Stato, sono elenco degli impianti che hanno un potenziale impatto all'origine e che a questo punto le regioni dovrebbero disciplinare, dovrebbero dire in questi casi quello che devono fare, che limiti devono rispettare e quindi dovrebbe intervenire. Però è tutto in mente adesso, è tutto aleatorio.
Certo.
Poi se non lo fanno non cambia niente e torniamo al vecchio codice penale, chiunque provoca esagerazioni moleste.
Gianfranco Amendola, se una persona si trova magari a vivere vicino a una di queste cose che appunto ha queste emissioni e magari non ci sono dei rischi diretti per la salute, però lo stesso si può fare, intraprendere un'azione?
Bisogna anche pure che intendersi che intendiamo per salute. Se per salute si intende benessere, c'è il rischio per la salute. Insomma, uno che vive esposto a odori continui di questo tipo, che deve tenere sempre le finestre chiuse, che non può fare, è certamente ha una qualità della vita talmente pessima che non può che influire sulla salute. Quindi certamente si può intervenire, ripeto, sicuramente col codice penale vecchio. E poi se la regione è intervenuta, qualche regione ha cominciato a farlo, e si tratta di impianti e di cose previste dalla regione, allora poi ci sono anche altre sanzioni e soprattutto si può ottenere il risarcimento dei danni in sede civile.
Grazie Gianfranco Amendola, ex magistrato penale, esperto in normativa ambientale e docente di diritto penale dell'ambiente all'Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma. Grazie ancora per essere stato con noi.
È stato un piacere, arrivederci.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2 che torna come sempre venerdì prossimo. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.